Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Buongiorno a tutti, appunto come ha detto Marco vi porgo il benvenuto e i saluti come Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di cui ho in realtà il privilegio insomma di dirigere in questa sezione qui nel Dipartimento di Fisica dell'Università di Tor Vergata, e poi il direttore ha detto a noi professori, anche Francesco che parlerà dopo di me, di dare il benvenuto anche chiaramente dal punto di vista del Dipartimento di Fisica dell'Università. Questi sono i locali del Dipartimento, quindi è un evento congiunto. Mi fa piacere avere questa platea così numerosa. Abbiamo fatto negli ultimi periodi molti eventi divulgativi che reputo essenziali per diffondere ancora di più la cultura scientifica nella nostra società. Abbiamo avuto 2 giorni fa un evento, la giornata internazionale dei raggi cosmici, abbiamo avuto la giornata internazionale sulla materia oscura e via dicendo. Quindi portiamo avanti una serie di eventi divulgativi importanti. Confesso la mia quasi totale, forse totale, drammaticamente totale ignoranza per quanto riguarda fantascienza e fantasy, quindi non potrò parlare sotto questo punto di vista. Ho letto qualcosa di Asimov, qualcosa di Lem, qualcosa di Philip Dick, ma insomma so veramente, rappresenta veramente un piccolo sample di quello che è il mondo di fantascienza e fantasy. Penso di poter dire qualcosa sulla scienza, quantomeno su quella, magari su questo evento potrò dire qualcosa. E mi sento in realtà di dire qualcosa senza, diciamo, drammatizzare la giornata in questi eventi abbastanza, questo periodo, diciamo, abbastanza buio di eventi della nostra società. E quindi volevo ricordare alcune caratteristiche della scienza che secondo me vanno sempre ricordate e che sarebbe particolarmente importante tradurre anche nella nostra società civile, nel nostro modo di vivere. e cioè che la scienza è dubbio, non è verità che vengono dall'alto, non sono verità preconfezionate. Differentemente da quello che a volte passa nella società, la scienza è dubbio e si basa sul dubbio, la scienza è tesi, la scienza è ipotesi che vanno verificate, che senza una verifica vera, seria e rigorosa non diventano tesi, quindi niente scende dall'alto, tutto va provato, sperimentato, e noi scienziati ci divertiamo di più se l'esperimento confuta la nostra ipotesi, perché è divertente, perché c'è nuova conoscenza da fare, quindi il dubbio secondo me dovrebbe permeare di più la società, e quindi l'idea che qualsiasi nostra opinione in realtà debba essere verificata, quindi la scienza è dubbio in senso positivo, non che non sappiamo niente, ma che ci piace dubitare e che vogliamo essere rigorosi nelle nostre verità. La scienza è complessità, anche questa è una parola che sembra diventata una bestemmia, adesso le verità della vita devono essere semplici, scritte in tre righe, ma la scienza è complessa e la complessità è quella della società civile, è quella della politica, è quella della vita umana, quindi la complessità della scienza a noi insegna che tutto va guardato sotto vari punti di vista, e secondo me questo è un messaggio che deve permeare, perché ora come ora sembra che tutto debba essere descritto facilmente in quattro aggettivi, invece la complessità purtroppo fa parte della scienza come della vita. E mi sento di dire poi che al di là di qualche eccezione, la scienza è cooperazione, la scienza non vede etnie, non vede confini, non vede nazioni, la scienza è il lavoro di tutti per un obiettivo superiore, comune, che dovrebbe in teoria permeare anche le nostre vite. E questo lo vediamo nel nostro piccolo, ognuno di noi lavora in esperimenti con nazioni diverse, paesi diversi, senza nessun problema. Questo l'abbiamo realizzato anche nelle grandi infrastrutture di ricerca, vedi il CERN, dove 30 paesi e 10.000 scienziati lavorano per un obiettivo comune, vedi il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, dove di nuovo esperimenti insieme, nazioni, non c'è confine, c'è un obiettivo superiore comune che va perseguito. E questo ultimamente mi sono trovata ad Erice a celebrare i 60 anni della scuola di Erice, fondata da Antonino Zichichi, che aveva avuto un'idea veramente visionaria 60 anni fa quando ha fondato quel centro, che doveva essere un centro internazionale di scienza. E venne scritto 40 anni fa un manifesto che vi invito a cercare su internet, manifesto di Erice, Erice Statement, che era veramente incredibilmente visionario ed attuale. Se lo rileggiamo adesso si potrebbe tradurre esattamente in quella che è la situazione mondiale del momento. Fu firmato da 10.000 scienziati proprio sull'etica della scienza e la cooperazione e chiaramente il lavorare contro le guerre al tempo, insomma, c'era la paura nucleare. Quindi io vi lascio con un benvenuti, e la scienza c'è chi la fa da, diciamo, del proprio lavoro come noi, ma c'è chi la fa da amanti come voi, e quindi secondo me entrambe le figure sono fondamentali, voi la traducete magari di più nella società rispetto a noi, e quindi sperando che il linguaggio della scienza sia sempre più permeante nelle nostre società, io vi auguro buon divertimento e do la parola a Francesco.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante Alfa. Ogni settimana lungo la rotta di Kessel. www.fantascientificast.com. Email redazione @fantascientificast.com.
Live long and prosper.
Approfitto un attimo visto che abbiamo un attimo di tempo in più, di quello che diceva Roberta, perché io credo che sia importante. Feynman rivendicava il diritto all'ignoranza, Richard Feynman, premio Nobel per la fisica, rivendicava il diritto all'ignoranza. Ora dobbiamo stare attenti, come dice Roberta, non è un'ignoranza del non sapere, è un'ignoranza dell'assenza delle verità. Cioè noi dobbiamo muoverci, Galileo da inizio, no, alla grande evoluzione, nella direzione di non avere delle verità certificate, di non esiste l'ipse dixit, non c'è un'autorità che decide cosa è vero e che cosa è falso. Lo scienziato deve essere ignorante, cioè deve porsi di fronte alla natura come persona che deve investigare l'universo, il mondo della vita lo chiamava Mario Ageno, cioè la realtà che è esterna. E quindi questo è un po' un punto di partenza. La chiacchierata che faremo, che farò oggi, come diceva Marco, parlerà della mutevole visione del sole. Il sole esiste in Tolkien. Confesso che Tolkien l'ho letto quando stavo all'università. Guardate, somiglio più a Gandalf, poi non so se mi metterò la barba finta e così via, se ho il coraggio di farlo. Insomma, capite che l'ho letto moltissimi anni fa, quindi Marco, io non ricordo quasi nulla, l'ho rivisto come film, quindi mi perdonerete degli errori. L'ho letto moltissimo tempo fa e c'è questa storia del sole. Il sole, ovviamente, come vi racconterò brevemente in una piccola storia condensata di quello che è il processo lunghissimo che cerca di spiegare, no, la presenza di questo oggetto che è fondamentale per la nostra vita. Noi siamo qui a parlarci perché esiste una stella vicino a noi, perché la Terra è immersa nella stella stessa, nelle sue parti più tenue, più esterne. E quindi l'uomo da sempre vede nel sole in qualche modo una rappresentazione anche di Dio. Non a caso gli inglesi ancora chiamano il Sunday la domenica, il giorno del sole. E la nostra storia è piena praticamente di quello che è il nostro rapporto con la stella vicina, di cui Terra e gli altri pianeti ovviamente sono ospiti. Da centrale a carbone a fucina termonucleare, lo scopriremo perché in qualche modo la storia del Sole è fatta anche della storia del sapere umano e quindi di come noi vediamo e interpretiamo il comportamento della stella, da puro oggetto divino a oggetto fisico. Un altro piccolo avvertimento, visto che qui stiamo vivendo un momento, forse non ce ne stiamo rendendo conto, si sente parlare, no? Anche di come l'intelligenza artificiale entrerà nelle nostre vite e lo farà, ma del resto Socrate criticava l'inizio della scrittura, no? Diceva, ecco, la scrittura finisce l'arte del racconto, l'arte del ricordo. Io ho un mio amico scrittore che mi raccontava di come cambiò il modo di scrivere un romanzo, poi vabbè, qui abbiamo Alicia che ce lo dirà molto meglio, ovviamente, nel muoversi dalla penna d'oca alla bic, alla macchina da scrivere, al computer. Cioè dal tempo necessario, no, per riempire la penna e scrivere, quindi lo scrittore, il poeta, nel comporre una frase aveva dei lunghi intervalli all'uso della macchina da scrivere molto veloce, all'uso del computer che ti permette col cut and paste di rivoluzionare totalmente, perché mentre si pensa si riscrive la storia in altro modo. E quindi ho usato un po' di intelligenza artificiale, alcune figure sono generate per le transizioni da un piccolo sistema gratuito di intelligenza artificiale e la conclusione, vedrete, è stata scritta da ChatGPT. Ok. Iniziamo con Tolkien, perché di questo dobbiamo parlare, di come nasce in qualche modo il sole. Laurelin, conosciuto anche come albero dorato, era uno dei due alberi di Valinor che illuminava il regno del Valar con la propria luce dorata. Prima di appassire produsse un frutto dal quale i Valar ricavarono il sole, che affidarono alla Maia Arien. Il sole fu costruito per preservare e conservare la radianza dell'ultimo frutto dorato di Laurelin e in seguito posto come luminare del cielo. Il vascello del sole è guidato da Arien, una maia divana. È il vascello del sole. Beh, in realtà, per cominciare a parlare del sole, ci dobbiamo muovere verso praticamente l'età del bronzo, 3500 anni fa, dobbiamo parlare di carri, tamburi e calderoni solari. Perché è una storia antica, no? È i primordi della storia che conosciamo in qualche modo. Questa è una figura che forse avrete visto nei libri di storia o in televisione, su documentari, ed è il carro di Trundholm, un paese vero in Danimarca, ed è un carro funebre in qualche modo, è una figura solare presente in tutti i miti del nord Europa. Parliamo dell'età del bronzo. È probabilmente un rituale in cui c'era la rottura, l'interramento del disco solare, che è questo che vedete qui, trasportato da un carro. Alcuni archeologi ritengono che ci fosse un legame molto forte tra la ruota con i raggi e il simbolo solare. Il simbolo solare ricorre molto spesso, i cerchi concentrici, le spirali o i cerchi nell'iconografia non solo nord europea, da cui Tolkien in qualche modo prende moltissimo, ma anche quella che poi rivediamo nel centro Europa o in Egitto. Immaginate la rivoluzione tecnologica del tempo, cioè passare dalla ruota sana di legno alla ruota con i raggi rappresentò un salto tecnologico estremamente importante. Vabbè, questo lo riconoscete, Helios, Apollo, in realtà lo portiamo anche nella nostra mitologia più classica, più vicina a noi, quella greco-latina, quindi in qualche modo ritroviamo il carro trasportato, il sole trasportato dai cavalli. Poi qui ci sono tutte storie molto interessanti su come è nato il Sahara. Sarebbe interessante, perché noi oggi stiamo studiando e cercando di capire qual è l'impatto, per esempio, del Sole, della sua evoluzione sui tempi scala evolutivi della Terra, non c'entra nulla col global warming, ma su qual è l'interazione che ovviamente c'è tra il Sole e il clima terrestre. E poi ci sono i tamburi. Parliamo sempre di paesi nord europei, qui ci muoviamo in Svezia, e questo è un oggetto cilindrico, un tamburo, con delle forme che sono legate alle varie circonferenze, alle ruote raggiate, e quindi di nuovo alla presenza di simboli solari. E molto rapidamente si crea un legame tra il sole e la morte. Il sole scompare tutte le notti e riappare il giorno dopo, con l'alba. Noi oggi più o meno, a parte i terrapiattisti, non so come lo spiegano, ma insomma abbiamo cognizione di quello che accade. Ma basta andare a pensare ai riti azzechi del Sud America, del Centro America, o pensare a quello che poi avviene nel anche con le nostre feste, che sono legate al solstizio e equinozi, no? Alle ricorrenze in qualche modo astronomiche. Per l'uomo primitivo, per l'uomo dell'età del bronzo, il sole rappresenta in qualche modo una ciclicità e un ritorno. Noi adesso stiamo andando verso la notte più breve, ci muoviamo verso il solstizio invernale e poi avremo appunto un riallungarsi continuo dei giorni. E quindi c'è un legame molto forte con l'uso di urne e calderoni, sempre con simboli solari, in cui venivano messe le ceneri dei morti. Il sole rappresentava anche il modo con cui la vita rinasceva. Quindi c'è di nuovo un aspetto importante di quello che è la nostra concezione della ciclicità della vita con la presenza astronomica del Sole. Ovviamente, se ci muoviamo più o meno allo stesso periodo, quindi siamo sempre all'età del bronzo, forse qualche centinaio di anni prima, c'è il libro dei morti, e andiamo in Egitto, quindi in una cultura che poi è fortemente, per esempio, accolta anche dalla cultura romana. E qui il sole esiste ed è una forma di trinità, no? Era uno e trino. Il sole era tre dei contemporaneamente. Il primo è lo scarabeo, Khafre, che è il sole bambino, è il sole dell'alba. È il sole che in qualche modo sorge e che si muove verso Ra. Ra è il sole invece potente, il sole del mezzogiorno. È la divinità che decide delle ore più calde della giornata, per poi muoversi verso il sole più tardo, quello del tramonto, Atum, che è la vecchiaia e la saggezza. Quindi ci sono le tre simbologie della nascita, della maturità e della vecchiaia finale, in un ciclo in cui il sole è trasportato, in questo caso, cioè del Nilo, da una barca. Non c'è più il carro, ma c'è il trasporto. E le barche venivano usate anche nei paesi nord europei, in cui il trasporto del sole in qualche modo era dovuto a uno strumento diverso che fosse il carro. Ma se esiste un sole del mattino, cosa accade la notte quando il sole scompare? Di nuovo, c'era la paura che non apparisse il sole, no? Che scomparisse la stella. Quindi in qualche modo bisognava fare una cosmologia o cosmogonia del sole. E nel caso dell'Egitto c'è uno degli aspetti che a me piacciono di più, che ritengo molto poetici, di spiegazione del tempo e della ciclicità, che è quello della dea Nut. È molto strano, in Egitto il cielo è femmina e la Terra è maschio. È una delle poche culture in cui c'è un'inversione di genere nel, diciamo, nella concezione della natura, della Terra e così via. La dea Nut è una dea bellissima, molti sarcofagi egiziani hanno la dea Nut all'interno, che accoglie con il suo corpo il percorso del sole. Il sole si muove durante il giorno, sempre su delle barche, per essere mangiato dalla dea Nut e poi partorito la mattina dopo per poter sorgere nuovamente. Se leggete le parole dei testi egizi, sono incredibili, perché il sole in realtà tutte le notti deve affrontare delle battaglie. E questo Tolkien lo vediamo, no? È una continua battaglia tra il bene e il male, in qualche modo. Beh, queste mitologie sono ricorrenti. Il sole deve combattere, e il momento più difficile è con il serpente, poco prima dell'alba, con un terribile serpente che però uccide tutte le notti nello stesso modo. Insomma, se vi capita, leggetelo, è qualcosa di molto poetico. E c'è un aspetto che è molto bello nel caso della concezione egiziana del tempo, è che il tempo respira. Cioè, per gli egiziani il numero di ore del giorno e della notte erano sempre le stesse. Okay? Noi abbiamo 24 ore, e ovviamente la durata dell'ora è costante. Per gli egiziani invece la durata delle ore respirava, perché c'era lo stesso numero di ore dal sorgere al tramonto e dal tramonto all'alba. Quindi, a secondo che si fosse nel periodo invernale o estivo, c'era un restringersi, allargarsi delle ore. E questa concezione di un tempo completamente opposto a quello che è il tempo che dobbiamo vivere adesso è importante. Ok, questo è un sole nuovo. E il salto temporale che facciamo è di quasi 3500 anni. Ovviamente è trascorso il periodo enorme della cultura greca, della cultura romana, del Medioevo, di Galileo e così via. Arriviamo fondamentalmente ai nostri giorni. Roberto ha detto che la scienza è complessa. A me piace sempre pensare che in fondo, se a un fisico dicessero ok, ma qual è l'oggetto più semplice che puoi costruire? Un fisico probabilmente penserebbe a prendere gli elementi più semplici, che sono l'idrogeno e l'elio, farci una palla, ok? Le stelle sono esattamente questo, cioè in un certo senso sono oggetti fisici estremamente semplici, perché sono sfere di gas, fondamentalmente idrogeno ed elio, che però quando iniziano a funzionare hanno un comportamento estremamente complesso. Questa stella è ben diversa da quella che conosciamo, diciamo che abbiamo idea di vedere ad occhio nudo, perché è una stella che presenta delle strutture estremamente complicate, tant'è che noi, se conosciamo bene, ne parleremo un po' brevemente dopo, più o meno di come si funzionano le stelle, nel momento in cui passiamo dalla stella intesa come oggetto unidimensionale a oggetto tridimensionale, quindi con delle strutture come queste, abbiamo difficoltà a spiegarne il funzionamento, cioè non sappiamo esattamente come funziona per esempio la dinamo solare, la dinamo stellare. Non abbiamo una teoria, capiamo quali sono gli ingredienti, ma non siamo in grado di sapere, per esempio, perché il Sole ha una ciclicità di 11 anni, o altre stelle hanno di 10, 9, o ne mostrano di più o ne mostrano di meno. Quindi c'è una complessità che deriva nella scienza anche quando si affrontano sistemi fisici molto semplici come una stella. Ok, adesso ci muoviamo appunto in questa storia molto lunga di quella che è la concezione e la spiegazione di ciò che osserviamo. Quanta energia ci arriva dal Sole? Cioè, se noi siamo qui a parlare oggi è perché siamo sistemi complessi, biologici, ma abbiamo bisogno di energia. L'energia, nel caso della Terra, ci viene fornita fondamentalmente dalla nostra stella. Quindi il primo punto per capire come funziona il Sole è di chiederci quanta energia arriva. Ok, prendere lucciole per lanterne, questa è una frase italiana che noi conosciamo bene, no? Che per capire se durante la notte, vedendo una piccola lucina, si tratti di una lucciola, quindi di un insetto piccolo e vicino, o di una lanterna, qualcosa di più distante, dobbiamo fondamentalmente conoscere la distanza. Beh, il gioco con il sole è esattamente lo stesso. Per capire quanta energia emette, noi abbiamo bisogno di due grandezze fisiche che si chiamano distanza, si misura in metri, e costante solare, si misura in watt per metro quadro. Mi scuso, farò piccolissime equazioni e dirò delle cose molto banali per i fisici, però Marco mi ha detto che non c'erano solo fisici, quindi ecco, perdonatemi per quello che dirò dopo. e cominciamo un po' a definire delle grandezze che ci servono. Allora, se conosciamo distanza e costante solare, possiamo calcolare la potenza prodotta dal Sole. Perché? Innanzitutto, cos'è la potenza? Vabbè, ci si misura, ci paghiamo la CEA, no? Quindi in realtà kilowattora, quindi una potenza per un tempo, quindi un'energia che noi paghiamo. Però quando compriamo la macchina, adesso non si usano più i cavalli vapore, si usano i watt. Quindi la potenza non è altro che un'energia diviso il tempo. Ok, la potenza si misura in watt, lo sappiamo tutti, l'energia in joule e il tempo in secondi. Quindi se noi compiamo un lavoro che è pari a un joule in un secondo, abbiamo un watt di potenza. La luminosità del Sole quant'è? È facile da calcolare, nel senso di principio, perché se noi prendiamo la stella e prendiamo una sfera con un raggio che è pari alla distanza dal Sole alla Terra, si chiama unità astronomica, quindi basta che io mi calcolo quanta energia mi arriva per un'unità di area, metro quadro per esempio, alla distanza della Terra, lo moltiplico per 4 pi greco r quadro, dove r è la distanza del Sole, quindi 4 pi greco r quadro è la superficie di questa sfera, e so quanta energia mi arriva dalla stella. Apro e chiudo parentesi, non è vero, perché stiamo assumendo che non si parli di irradianza, quindi di luminosità dovuta alle piccole strutture molto complicate che vedevamo sulla stella. Assumiamo che la stella sia omogenea, la famosa stella unidimensionale, che è poi quella che studiamo all'università quando facciamo astrofisica. Ok, il punto è che ci serve la distanza e ci serve la costante solare. E qui la storia comincia a chiamare un po' di interpreti, un po' d'attori. Il primo è Jean-Dominique Cassini, come dicono i francesi, manco per idea, perché lui era un ligure. Gian-Domenico Cassini nasce a Perinaldo, era terra dei Doria, quindi famiglia potentissima di Genova, e dà inizio a una generazione di astronomi, 4 generazioni di astronomi. Giovanissimo, a 25 anni, prende la cattedra a Bologna del Cavalieri, che già insegnava in quegli anni Copernico e Galileo. Non era banale insegnare Copernico e Galileo in quegli anni, e stiamo parlando dei primi anni del Seicento praticamente, e giovanissimo inizia a insegnare, talmente bravo che viene chiamato da Luigi XIV in Francia, arriva a Parigi nel 1669, crea un putiferio, litigate terribili si raccontano nella corte, perché chiaramente c'erano gli astronomi francesi che devono fare l'osservatorio, lui non era d'accordo, insomma è una storia piuttosto complicata, fa molte cose importanti, tra queste ha un'idea geniale, cioè ha l'idea di utilizzare la parallasse per andare a calcolare le distanze sulla Terra. Allora, la parallasse è una cosa molto semplice concettualmente, ci abbiamo giocato da bambini, prendiamo un dito, chiudiamo no? Alternativamente occhio destro e occhio sinistro, vediamo il dito che si muove, ovviamente pur rimanendo fermo. Il movimento è dato semplicemente dal fatto che noi stiamo guardando lo stesso oggetto da due posizioni diverse. Ora, con un po' di trigonometria, se noi conosciamo la distanza che c'è, in questo caso per esempio tra occhio destro e occhio sinistro, e guardiamo ciò che c'è a distanza, siamo in grado di calcolare la distanza. Il nostro cervello lo fa automaticamente. Chiunque gioca a ping pong o a tennis fa esattamente questo, solo che non lo facciamo con la matematica, il cervello è abituato a farlo. Noi siamo fisici e matematici, intrinsecamente fisici e matematici, ok? Tra l'altro è molto interessante, qui parlando di visione, noi riusciamo a vedere la distanza, ma in realtà usiamo la parallasse per pochissimi metri, dopodiché il nostro cervello fa altri tipi di calcoli ed è in grado di misurare le distanze. Vabbè, questa è un'altra storia. Conosceva anche le 3 leggi di Keplero, e conosceva soprattutto la 3ª legge di Keplero, che lega i periodi con le distanze. E quindi ha un'idea di utilizzare che cosa? Beh, non ovviamente gli occhi, non il movimento della Terra durante tutta la sua orbita, che serve per misurare oggetti distanti, ma per misurare Marte in una condizione particolare, che è questa, in una condizione in cui sono allineate il Sole, la Terra e Marte. Quindi Marte è all'opposizione, come si dice, era in una situazione in cui era molto vicino alla Terra, e quindi spedisce un suo collega nella Guyana francese a 12.000 km da Parigi e fanno contemporaneamente una misura di Marte guardandolo rispetto alle stelle distanti. Ora, su questo angolo vuol dire che più o meno noi abbiamo un arco minuto di spostamento, ok? Considerate che un grado, se voi stendete se stendete il pugno e guardate la distanza tra le due nocche, questo è un grado, ok? Dovete dividerlo per 60 per avere lo spostamento. Quindi abbiamo una dimensione estremamente piccola, una misura molto complicata. Fanno questa misura e quindi calcola con discreta precisione, a un errore del 7%, la distanza che c'è tra la Terra e Marte. A questo punto sfrutta la terza legge di Keplero, perché sa che il rapporto tra il quadrato dei periodi e il cubo delle distanze è costante per tutti i pianeti del Sistema Solare. Quindi conosce benissimo il periodo sia della Terra sia di Marte e quindi riesce a derivare la distanza alla fine che c'è tra il Sole e la Terra e fa una stima di circa 140 milioni di chilometri. Quindi riesce a misurare questa distanza. Ora, abbiamo la distanza, ma ci manca che cosa? La costante solare. E qui chiamiamo un altro signore, Claude Pouillet, che è un fisico francese, professore di fisica alla Sorbonne, e anche lui accademico di Francia, come Cassini, che fu nominato, come dicevo, accademico di Francia da Luigi XIV, che a questo punto inventa un altro strumento, che è questo, il piroeliometro, quindi uno strumento che consente di misurare l'energia che arriva su una piccola superficie da parte del Sole. Pensateci, non è banale. Cioè, se io vi chiedessi di misurare l'energia che viene dal Sole, la misura non è affatto semplice. Possiamo fare facilmente delle misure relative, ok? Ma l'assoluta è piuttosto complicata. E lui riesce a stimare questa quantità e fa una stima alla fine nemmeno troppo sbagliata, perché stima 1228 watt per metro quadro, che è una stima non distante da quella che adesso noi facciamo con i satelliti da circa 30 anni, che è di 1367 watt per metro quadro. Ok, il gioco è fatto. Se noi conosciamo quanto è distante il Sole e se sappiamo quanta energia arriva su un metro quadrato fuori dalla superficie della Terra, ovviamente il pirometro era a terra, ma lui fa una stima di quello che è l'assorbimento dell'atmosfera, siamo in grado di capire quanta energia arriva dal Sole. Abbiamo risolto il dilemma delle lucciole e delle lanterne. Beh, la quantità di energia è di 3.8 per 10 alla 26 watt. È un numero enorme. Se pagassimo alla CEA, mi pare che più o meno dovremmo pagare 30 miliardi di miliardi di euro all'ora al Sole per l'energia che ci fornisce. Quanti sono, qui mi scuso con i fisici, proprio una banalità, comunque tanto per capire, no? Quanti sono 380 mila miliardi di miliardi di kilowatt? Allora, noi questo numero non lo riusciamo a capire, però riusciamo a capire quanta energia tiriamo fuori con una stufetta accesa per un'ora. Stufetta da un kilowatt, ok? Una stufa da un kilowatt accesa per un'ora consuma un kilowattora, che è l'unità di misura della CEA per farci pagare la corrente. Scusatemi, l'energia. Equivalente a 3600 kJ, cioè 3.6 milioni di joule. Fantastico, ma quant'è un joule? Chi di noi sa quant'è un joule? Beh, in realtà non è molto complicato calcolarlo, perché per avere un'idea è sufficiente pensare, no, che equivale al lavoro necessario ad alzare di un metro da terra un oggetto di una massa di 102 grammi, cioè circa un etto. Quindi quando lo solleviamo di un metro dobbiamo applicare un'energia pari, compiere un lavoro, insomma, applicare un'energia pari a un joule. Ora, il joule prende il nome da James Prescott, joule, di cui si narra che durante la luna di miele fece esperimenti di fisica. Io che tipo di esperimenti di fisica fece durante la luna di miele non l'ho mai saputo, però sarebbe interessante capirlo. Ok, quindi fatevi il conto di quella che è l'energia, no, collegata, perché un etto è praticamente una nurca, una piccola mela sollevata di un metro, ok? Ce ne sono 3.6 megajoule. Il problema è capire come fa il Sole a produrre così tanta energia. E qui inizia un'altra storia, che è quella della comprensione dei processi fisici, no? Di questo lungo percorso, in questo caso parleremo di carbone e energia nucleare, per comprendere la modalità con cui il Sole, ok, produce energia. Il Sole è un tizzone incandescente, diceva Anassagora. Ci finisce pure in carcere per aver detto una cosa del genere, no? Quello che diceva Roberta, anche della libertà di espressione, non è il primo, insomma, Galileo, Giordano Bruno, scienziati in paesi del mondo oggi. Insomma, cioè è molto interessante questo modo con cui la società umana vede la verità scientifica. Evidentemente il Sole non è una centrale al carbone. non può essere una centrale al carbone. Noi sappiamo quanta è la massa del Sole, possiamo ricavarla sempre grazie a un altro fisico, Isaac Newton, e se supponiamo che il Sole sia composto da antracite e ossigeno, perché per bruciare il carbone ha bisogno di ossigeno, è un processo di ossidazione, e quindi prendiamo un Sole fatto da 5.5 in 10 alla 29, vi ricordate, l'abbiamo fatto a scuola, no? Quindi 10 alla 29 vuol dire 29 zeri dopo la cifra, di antracite e circa 10 alla 30 kg di ossigeno, sapendo quant'è la resa energetica di un chilo di carbone, di antracite, che è di 43 milioni di joule, noi possiamo sapere quanta energia produce il Sole, ok? E quindi il budget, il serbatoio, ok? Pensiamo al carburante di un'automobile. Se io so quanto consuma la macchina e so quanto carburante ho, so quanti chilometri posso fare in automobile. Beh, la stessa cosa funziona con il Sole. Se io so quanta antracite c'è e so quant'è la massa del Sole, so quanto tempo è in grado di vivere il Sole. Beh, se facciamo questo conto, perché noi conosciamo la luminosità che abbiamo appena calcolato, vediamo 20.000 anni. Il Sole dovrebbe avere 20.000 anni. In realtà, quando uscì fuori questo numero, un numero stimato tra 20.000 e qualche migliaio di anni, i fisici furono molto contenti perché tornava tutto con la Bibbia. Ok? Lord Kelvin capisce però che qualcosa non torna, e poi vedremo tra poco perché scrive: beh, la teoria chimica non è proprio sufficiente, anzi, è abbastanza insufficiente, in quanto se poi pensiamo all'azione chimica più energetica che conosciamo, che possa avvenire tra sostanze che formano l'intera massa del Sole, noi genereremo calore solamente per 3.000 anni. Lo scrive nel 1862. Ora, questa è una storia completamente diversa, ma è affascinante, perché è una storia che vede le migliori menti dell'Ottocento discutere di quant'è l'età del Sole, da quanto tempo c'è il Sole. La Terra ovviamente non poteva essere precedente al Sole, quindi nasce in qualche modo insieme. È una storia in cui, devo dire, in genere i fisici ci prendono, in questo caso fecero varie figuracce, perché per esempio Charles Darwin aveva stimato in almeno 300 milioni di anni la vita della Terra, perché aveva fatto degli studi pensando a quanto tempo era necessario per rimuovere le montagne, per ammorbidirle, il tempo necessario perché l'evoluzione della vita funzionasse. Non lo vedete, questo è Von Helmholtz in mezzo, che pensa e prevede un effetto della gravità solare. Ci sta Kelvin che ha un'idea geniale, dice: ma forse ad alimentare il Sole c'è un continuo cadere sul precipitare sul Sole delle comete, degli asteroidi. E la sua teoria non era sbagliata da un punto di vista energetico, in realtà è compatibile con l'energia del Sole, ma è totalmente incompatibile, per nostra fortuna, con il numero di asteroidi che cascano sulla Terra, cioè ne dovrebbero cadere molti di più di quelli che fortunatamente osserviamo nel caso della vita. Però se vi capita, guardate, c'è a questo sito la lettura che fece Bacall quando vinse il Nobel, che racconta questa storia interessantissima della vita del mondo. Ok, il momento di invocare fantasmi alchimisti. Dobbiamo risolverlo questo problema e vedremo perché chiamiamo fantasmi alchimisti. E io scrivo che è il momento della magia, il momento della fisica. Ora, volevo solo spiegare questa frase. Ovviamente la fisica non fa magie, però se noi vogliamo vedere dei comportamenti magici, qualcosa che è veramente incomprensibile, chiediamolo alla fisica. La fisica ha mostrato, con la meccanica quantistica, per esempio, o con la teoria della relatività, che accadono cose che avremmo definito magiche. Ovviamente, ripeto, prendetela come battuta, ok? Io mi sarei anche dovuto mettere la barba e i capelli, però ragazzi, non me la sento. Quindi, andiamo, poi però metto per le foto. Andiamo avanti. E chiediamo... No, perché avevo la barba e i capelli... di Gandalf, poi dopo con la metto. Appunto, chiamiamo altri due personaggi. Vabbè, questo personaggio non ha bisogno di spiegazioni, lo conoscete tutti, e conoscete tutti E uguale a MC quadro, appare ovunque, nelle magliette, nei siti e così via. È un'equazione molto bella, molto semplice e incredibile in quello che dice. Cioè, massa ed energia sono in qualche modo sono totalmente equivalenti. L'energia e la massa, vabbè, banalizzando i fotoni e la materia, sono la stessa cosa. E il C al quadrato è qualcosa di estremamente importante. Ci dice che se io prendo una piccola massa e la trasformo in energia, per sapere quanta energia produco, devo moltiplicarla per un numero estremamente grande, C la velocità della luce, sono 300.000 chilometri al secondo, cioè 300 milioni di metri al secondo, 3 in 10 alla 8, ok? Quindi al quadrato andiamo in 10 alla 17 da moltiplicare per la massa per avere energia, cioè pochissima energia mi consente di produrre una massa estremamente elevata. Quindi il primo tassello del gioco, e qui lo capisce un personaggio, di cui non parlerò, Eddington, che comincia a dire, ma forse nelle stelle trasformiamo materia in energia. C'è una qualche trasformazione, lui pensava a processi di annichilazione, in realtà, che ci permette di trasformare materia in energia. Ok. Il punto qual è? È che per fare questa operazione, poiché il Sole, come dicevamo, prendetelo per buono, è fatto prevalentemente di idrogeno, e l'idrogeno ovviamente quando va alle temperature del Sole perde l'elettrone che è accanto e rimane solo il nucleo, che è un protone, probabilmente devo prendere dei protoni e metterli insieme, ok? Li devo schiacciare, far avvicinare, in modo tale che accada qualcosa, poi vedremo che cosa. Però se vi ricordate da scuola, legge di Coulomb, cosa accade? Che se io prendo due particelle cariche di stesso segno e le avvicino, la legge di Coulomb è molto simile a quella di Newton, quindi mi scala la forza come l'inverso del quadrato della distanza. Se la distanza diventa piccolissima, la dimensione dei protoni, perché devono essere attaccati, ovviamente la forza mi schizza su. Quindi in qualche modo c'è una barriera di energia che mi impedisce di attaccare due protoni, poi vedremo accadrà. E quindi interviene un altro fisico che fa un'altra magia, tra virgolette. Cioè immagina che esistano i fantasmi. Non immagino questo, io lo sto banalizzando, perdonatemi, però immagina l'effetto tunnel. L'effetto tunnel che cos'è? È praticamente questa cosa che vedete qui, cioè un elettrone, in generale una particella elementare, un protone, ha una probabilità non nulla di attraversare una barriera di potenziale. Che vuol dire? Vuol dire che se io gioco a pallone, c'è un muro e voglio che il pallone superi quel muro, per le leggi della fisica classica devo imprimere al pallone una forza tale per cui supero la barriera di energia, che in quel caso è gravitazionale. Cioè devo dargli una energia maggiore di quella che è data dall'energia potenziale legata al superamento del muro. Beh, da un punto di vista quantistico questo non è necessario. Accade qualche volta che, appunto, che il pallone attraversi il muro, superi il muro, ok? Quindi c'è un effetto di tunnel, si chiama, perché è come se esistesse un tunnel che consente, vedete, a questa nuvoletta di probabilità di passare attraverso. Il punto qual è? È che a questo punto è possibile un processo, che è quello che poi viene immaginato nelle stelle, c'è Fred Doyle, c'è tutta una scuola che nel tempo immagina i processi che avvengono nelle stelle, e avviene esattamente questa cosa. Pensiamo a quattro mele di consegno e carico. Okay? Se io ho una forza sufficiente per metterle insieme e le metto in una busta, ecco, la cosa strana che avviene nelle stelle, con i protoni non sono mele, è che se io parto da quattro mele di 102 grammi, la famosa mela che ho usato per definire il Joule, e le metto nella busta, la loro massa non è più di 400 grammi, ma è più bassa, è più piccola. Cioè quello che avviene è che quando le particelle vengono compattate, avviene un processo per cui c'è un difetto di massa, si chiama, un po' della massa è scomparsa e viene trasformata in energia. E qui nasce appunto la fusione o la fucina termonucleare. Questo è il processo che tiene vive le stelle, che è un processo che richiede due effetti. Il primo è quello dell'alchimia. Noi trasformiamo un elemento in un altro, trasformiamo dell'idrogeno in elio. Partiamo da quattro protoni e con una serie di processi, il primo molto lento di trasformare due protoni in un nucleo di deuterio, lento per fortuna perché altrimenti il Sole sarebbe stata un'immensa bomba termonucleare, sarebbe esploso rapidamente, ma i tempi scala con cui avviene questo processo sono lentissimi. In fisica si dice che la sezione d'urto è bassissima, Quindi è un rubinetto molto chiuso che consente alle stelle di vivere molto tempo. Bene, questi quattro protoni formano un nucleo di questa nuova sostanza che si chiama elio, che pesa di meno dei quattro nuclei iniziali e produce un gamma, cioè produce un fotone. Bene, perché serve il trucco della fisica? Perché la probabilità che questa cosa avvenga, se funzionasse la fisica, diciamo, classica, sarebbe di 10 alla meno 434. Cioè, praticamente sarebbe di fatto impossibile. Solo le code di alcune distribuzioni produrrebbero ogni tanto un effetto del genere. L'effetto tunnel ci permette di costruire, in qualche modo, energia all'interno della stella. E noi sappiamo che, praticamente, ogni secondo il Sole è come se dimagrisse di 4 miliardi di chili, ok? Perché trasforma materia continuamente in energia. E questo è il percorso che oggi sappiamo, quindi la cosmologia di oggi legata al Sole, alla nostra stella, quindi al piccolo giardino in cui noi viviamo, è quello che ci permette di sapere quella che sarà il ciclo della vita del Sole e delle stelle come il Sole. Ok, siamo arrivati alla conclusione. Come vi dicevo, ho chiesto a ChatGTP di darmi una conclusione stile Tolkien. Gli ho detto: senti, mi scrivi una conclusione di due righe sulla morte del Sole. Quindi questa non è invenzione mia. Ci scrive: nel cuore della fucina celeste, dove le fiamme eterne danzano sull'incudine della creazione, il Sole sussurra il suo inno finale, tessendo un arazzo luminoso che echeggia attraverso i secoli, un inno radioso cantato dai fedeli guardiani della Terra di Mezzo. Ok, questo ce l'ha inventato un qualche cosa che adesso esiste. Un secondo punto abbastanza interessante, credo, è che in questa chiacchierata, che è durata 35 minuti, durante questa chiacchierata il Sole ha ridotto la sua massa di 10 alla 13 kg, cioè circa 10.000 miliardi di chili. Mentre parlavamo, noi non ce ne accorgiamo, la massa del Sole è talmente grande che questa riduzione è ovviamente impercettibile per noi, però stiamo parlando di 10.000 miliardi di chilogrammi. E l'altro aspetto incredibile è che la luce che è stata prodotta in questo istante nel Sole, adesso, ok, i fotoni gamma molto energetici che sono stati prodotti dentro il Sole, li vedranno, se mai ci saremo, i nostri pronipoti tra 50.000 anni, perché il tempo con cui la luce emerge dalla stella, per la densità della nostra stella, fa sì che lentamente, no, questa luce si muova verso quella che chiamiamo la fotosfera, quella che vediamo, e ci impiegherà circa 50.000 anni. E chiudo invece con la frase questa di Tolkien, gli si deve: e il Sole lo dominarono Anar, il fuoco dorato, frutto di Laurelin, ma il Noldor lo indicava anche come Vasa, il cuore di fuoco che ridesta e consuma, che il Sole è stato posto come segno del sorgere degli uomini e del declino degli elfi. Ora, se questo sia il nostro futuro, in realtà non lo sappiamo, però, tornando alle parole di Roberta, è un qualche cosa che ci spinge a crescere, a vedere il mondo in un modo diverso. Io vi ringrazio.
Grazie mille, Francesca. Aspetta, non ti andare, che ci sono domande.
Grazie, veramente interessante. Avevo una piccolissima curiosità. Il primo, il fisico che purtroppo non ricorda il nome dell'Ottocento, che cercò di stimare la costante solare, volevo sapere, con i mezzi di allora, come era riuscito in qualche modo a stimare l'effetto di riflessione dell'atmosfera, dell'assorbimento dell'atmosfera, per fare il calcolo della costante solare che riceveva la Terra? Era giusto una curiosità che mi viene in mente. Grazie.
Tant'è che commetti un errore. Il calcolo è tuttora difficile, perché calcolare quello che è l'effetto di assorbimento dell'atmosfera terrestre, questi sono aspetti estremamente importanti. Come sapete, noi abbiamo un problema in questo momento serissimo, che è quello del global warming, e si stanno studiando anche tecniche di geoingegneria per andare a modificare quello che è lo spettro solare, la forzante solare attraverso l'introduzione di aerosol nell'atmosfera. Okay? Allora, l'assorbimento è qualcosa di estremamente complicato in cui le nuvole, le particelle, l'aerosol intervengono e modificano in qualche modo la quantità di energia che arriva. Fece una stima legata in qualche modo alle conoscenze che aveva sulla trasparenza atmosferica. Ci si può lavorare, per esempio, gli astronomi notturni, ho lavorato per 10 anni no, come fisico stellare prima di dedicarmi alla nostra stella, al Sole, studiano quello che si chiama l'estinzione atmosferica, cioè misurano una stella a diverse altezze, no? Col passare della notte ovviamente la stella attraversa quantità di atmosfera via via diverse, quindi è possibile in qualche modo stimare l'estinzione atmosferica, quindi arrivare a definire quello che può essere un parametro che ci dice quanto l'atmosfera poi ha quella che si chiama una massa d'aria, cioè ad un'atmosfera sta estinguendo. Quindi ci sono delle tecniche che avevano permesso questa misura. L'aspetto più complicato per lui è che, per esempio, gli mancavano tutte le informazioni sull'ultravioletto solare, perché questo lo si fa solo da quando abbiamo messo dei satelliti nello spazio. Noi da 30 anni sappiamo cosa sta accadendo alla nostra stella. La nostra stella è molto tranquilla nel visibile e nell'infrarosso, non lo è affatto nell'ultravioletto. Quelle immagini che vi ho mostrato all'inizio sono immagini nell'estremo ultravioletto, raggi X morbidi della stella, e avete visto, è un oggetto completamente più complicato. Ecco, lì il Sole è un qualcosa di complesso. Qui c'è Valentina Pensa, che è una astrofisica che si occupa di come l'atmosfera nell'estremo ultravioletto della stella cambia nel tempo, della sua variabilità. Ecco, quella chiaramente gli mancava totalmente. Però ecco, ha usato queste tecniche, quindi la valutazione dell'estinzione attraverso osservazioni continue durante la notte e poi delle ipotesi che faceva sulla trasparenza atmosferica.
Altre domande? Prima la barba? Allunga la barba, poi c'è anche il...
Sì, no, infatti se aspetto un tempo sufficiente credo di riuscire a farlo.
Intanto che smette la barba, intanto vediamo la barba. Sì, rispondiamo, non la fa. Risponde alla
Allora, io sono un medico, quindi forse non sono, questa è una domanda sempre pertinente, però
okay.
No, diciamo così.
Cerco di essere serio ugualmente, non ci riesco. No,
allora, voglio dire questo, che io sono un medico, appunto, in tutti questi discorsi di atmosfera di riscaldamento globale, mi sono chiesto tante volte, si può fare un po' un astrofisico indipendente, diciamo. L'illuminazione della notte che noi chiamiamo il globo continuamente, la Norvana è illuminata come fosse Parigi quasi. Allora, io penso sapere se è stato calcolato, perché poi l'illuminazione notturna va di pari passo con l'inquinamento. Se vedete le mappe di inquinamento, perfetto. Dunque, vediamo questo. Se è stato mai calcolato l'effetto che può essere questa illuminazione in tutte le sue componenti sul riscaldamento globale, perché tante cose, questa cosa non mi sta...
Scusami, illuminazione?
Sì, l'illuminazione proprio notturna, la persona notturna è illuminata quasi quanto Parigi.
L'inquinamento luminoso.
Sì, il vento luminoso, esatto.
No, sul global warming non ha un effetto, non è questo. Cioè, sono stati calcolate ovviamente le emissioni antropiche in termini proprio di riscaldamento, ma gli effetti più grossi sono dovuti proprio al riscaldamento, per esempio, delle città, dell'uso dei condizionatori, che come sai in realtà riscaldano globalmente. Questi non hanno un effetto. Attualmente si ritiene che l'effetto maggiore sia indotto dai gas serra, in primis metano e CO2. Non solo, ma il problema grosso che noi abbiamo è quello del vapor d'acqua, che è un potente gas serra, e chiaramente più noi innalziamo la temperatura dei mari, più aumentiamo l'emissione di vapor d'acqua e produciamo, diciamo, l'innalzamento globale della Terra. Il problema serio che c'è è che buona parte, il 90% del riscaldamento va negli oceani, e gli oceani hanno una terribile capacità termica. e noi non sappiamo come raffreddare gli oceani. Il problema che dovremo affrontare è che se noi riscaldiamo la Terra, se anche poi risolviamo il problema della CO2 e così via, ora scusatemi se parlo di cose veramente serie perché parliamo del nostro futuro, il problema è che non sapremo come riscaldare, come raffreddare gli oceani. Il tempo scala con cui un oceano si raffredda sono migliaia di anni, quindi se noi innalziamo di 2 gradi la temperatura della Terra, ma soprattutto la temperatura degli oceani, possiamo anche mitigare rapidamente la Terra, ma gli oceani li terremo caldi per qualche migliaio di anni. Cioè innalzare la temperatura degli oceani oggi significa dare ai nostri nipoti un problema che durerà migliaia di anni. E quello è il problema più serio. Le altre emissioni non hanno un peso enorme, possono avere effetti sociali. Per esempio, l'assenza delle stelle di notte, a mio avviso, è un problema sociale. Noi abbiamo rinunciato ad uno spettacolo magnifico, ma è un'altra storia. Gli astronomi hanno problemi che non vedono, diciamo, togliamo questi aspetti. Per quello che riguarda il global warming non c'è un effetto reale.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Stop in and save big money on your next outdoor lumber project now at Menards. Menards has the largest selection of AC2 pressure-treated lumber and decking, and it's easy to load in our outdoor lumber yard. Plus, you can get free estimates fast with our deck design program in-store or on Menards.com. Check out our weekly flyer for more great deals happening now at Menards.
Save big money.